dal 21 al 24 luglio del 2005 nella casa di spiritualità Oasi Bartolomea di Lamezia Terme, della Congregazione delle Suore di Maria Bambina, Antonietta Potente è venuta dalla Bolivia, dove vive con una famiglia di indigeni Aymara, per una serie di conferenze, incontri, di ricerca insieme a persone amiche della comunità e di tutto il resto d'Italia sul tema della fede. Il tema era così sintetizzato nel titolo ufficiale del corso: la fede, semplicemente appoggiarsi alla profondità della vita. Riportiamo qui, in un modo molto artigianale, gli incontri, le sue relazioni, le reazioni dei partecipanti di quelle felici giornate, accompagnati da canti e da musiche di popoli latinoamericani ed italiani che hanno dato un colore particolare all'intero corso di spiritualità. La mattina di giovedì 21 luglio Antonietta inizia le sue conversazioni e prima dà alcuni minimi cenni di storia della sua vita e del suo mondo a richiesta dei partecipanti, ai quali risponde piuttosto riluttante, ma presentando un po' se stessa.
Nata in Liguria, a 200 metri del mare, e dal 94 vivo in un paese che non c'ha il mare, non perché non ce l'aveva, ma perché ce l'hanno tolto i cileni. E vivo in Bolivia, e là anche lavoro per vivere, e continuo a insegnare teologia. Io insegnavo teologia a Roma e a Firenze, e poi nel 94 sono andata in Bolivia e per lavorare continuo a insegnare teologia, e vivo con una famiglia Aymara che viviamo però nella zona Quechua. E io sono domenicana della congregazione, delle molte domenicane che siamo, della congregazione delle suore domenicane di San Tommaso di Aquino. E niente, adesso sono venuta per stare con voi alcuni giorni in più, ma pochi, e poi devo ritornare in Bolivia, perché per noi adesso sono il tempo più pieno dell'inverno, per cui abbiamo tutte le attività, l'università, tutte queste cose, e non posso fermarmi molto in Italia. E niente, in questi giorni credo che ci conosceremo. Non è un incontro né su di me né delle cose che faccio o non faccio, è un incontro dove i protagonisti, le protagoniste siamo tutte e tutti, e soprattutto credo voi. Io farò solo queste riflessioni in voce alta o ad alta voce, e poi ci saranno anche questi momenti, poi lo spiegherò meglio, di condivisione. Io vorrei invitarvi a dedicare questi giorni, cioè io sono sempre più convinta che quando ci incontriamo intorno a un tema come il tema che io avevo proposto, questo della fede, un poco ripensare e vedere cosa significa davvero questa vita di fede, no? Che sembra a volte che diamo per scontato, no? però credo che quando un gruppo di persone si incontrano, no? O creano uno spazio per potersi incontrare, ripensare nella propria vita e nella vita in generale, è come se si scrivesse qualcosa, e quando si scrive qualcosa, perlomeno a me piace sempre dedicarlo a qualcuno. Io credo che ciascuno di voi deve dedicare questi giorni, pensando davvero con chi vuole pensarli, no? Perché li vuole vivere. Credo che nessuno è così egocentrica o egocentrico da voler vivere solo per se stesso. E quando si dedica qualcosa, quando si, no? Si pensa a qualcuno, no? Che ci sembra importante dentro di questa realtà storica, non sono giorni di isolamento, piuttosto io credo che sono giorni di che abbiamo come possibilità di rientrare in questo circolo della vita, con tutti e tutto. Sono sempre più convinta che non c'è nessun giorno di ritiro, tra virgolette, o di esercizi spirituali, come si chiama dentro, no, degli ambienti più comuni, che serva per isolarci, ma tutte le nostre meditazioni, contemplazioni, ricerche servono per rimettersi dentro questa grande comunione della vita, perché in questa vita c'è solo bisogno di riformare questa comunione, non di isolarci. Lamentabilmente, soprattutto credo in questi ambienti del nord del mondo, continuo a pensare che c'è una visione della contemplazione e del mistero della vita sempre un po' di lusso. Cioè, noi pensiamo nelle meditazioni, nei ritiri, no? Nelle contemplazioni come un isolamento, no? Per poter concentrarci su di noi, su Dio. Invece mi sembra che la proposta evangelica è la proposta della stessa vita, cioè il bisogno che la storia ha non è di persone isolate, o concentrate su se stesse, ma di persone che entrano in questa danza circolare della vita, per cui la nostra vita la dobbiamo dedicare. Io personalmente vorrei anche dedicare questi giorni a una persona che è morta da pochi giorni, e che molte di voi, soprattutto le suore e anche altre persone, lo conoscono molto da vicino, l'hanno conosciuto, e che è il padre Mongillo, che oltretutto è della stessa famiglia, cioè era domenicano, e per me è stata una persona. Ho molte maestre, però un solo maestro, che era lui, nel mio fare teologia. Io ho studiato con lui nell'Angelicum, poi era stato il direttore della tesi, poi avevamo cominciato a lavorare insieme. Era una persona classica, di un pensamento classico molto bello, molto domenicano nel senso molto ampio, però la cosa più bella che questa persona ci aveva era l'amore alla verità nuda, cioè senza preconcetti, anche quando non capiva perché una persona faceva certe cose o pensava in un certo modo. E per me è davvero un maestro, e credo che gli altri, le altre che l'hanno conosciuto, in questo senso di una persona che ci invitava e ci invita a questo amore alla verità pulita, una verità semplice, e a una vita profondamente essenziale, che credo che è la necessità e il bisogno più urgente di un certo tipo di mondo, no? Che è un poco questo mondo nostro e soprattutto vostro dentro di queste parti del mondo così, così ricche, non mi riferisco alla questione economica, ma ricche di contenuti e molto povere di sensibilità, no? Di essenzialità. Per cui io lo dedico questi giorni a lui, perché non, io l'ho saputo della sua morte una settimana fa, lui è morto e io non potevo essere qui. Per cui voi unite a questa dedica tutte le persone, le situazioni delle persone che vi sembra importante ricordare, e soprattutto, ripeto, per entrare in questo circolo della vita nostra dentro e non per isolarci. E quello che facciamo questa mattina sarà un poco una introduzione per entrare in questo tema che poi nella seconda parte sarà un poco il centro della nostra attenzione, questo tema della fede come qualcosa di importante dentro della nostra esperienza di vita. E perché incontrarci intorno a questa esperienza che chiamiamo esperienza di fede? Cioè un'esperienza che direi è come convivere, no? L'esperienza di fede non si descrive, lo vedremo in questi giorni, precisamente perché è una vita, per cui è qualcosa che si può vivere o manifestare, ma non si può descrivere molto con le parole, perlomeno io non riesco a descrivere l'esperienza di fede con delle parole. Dentro della storia si è pensato, come dice anche il Nuovo Testamento, che si potrebbe esprimere questa esperienza di fede con le opere, cioè con dei gesti, facendo qualcosa, vivendo in un certo modo. Però io credo che non sono nemmeno solo le opere, i gesti che possono descrivere questa esperienza di fede, perché è qualcosa di profondo. Per cui io vi invito a essere davvero protagonisti in questi giorni per dare alla vostra vita di fede un nome, anche segreto, però un volto, no? Dei lineamenti dove voi potete riconoscervi. Anche perché io sono cosciente che probabilmente la simbologia o il linguaggio che io posso usare per descrivere tutto questo può coincidere o non coincidere con quello che ciascuno di voi vive. Sono sempre più cosciente che vivere in altre parti del mondo assumi una simbologia che è molto differente dalla simbologia che si usa qua, che è stata anche la mia simbologia, o che in parte è la mia simbologia, però che non è così viva come può essere per voi oggi. Per cui io chiedo scusa se gli esempi o i simboli, che per me sono molto eloquenti, forse voi le dovrete ritradurre. Però credo che è importante che ciascuno ritraduca. E oltretutto, di quello che ascolterete, l'importante, come diceva Suor Benedetta, è la parola di Dio, non sono le mie interpretazioni, che sono secondarie, sono interpretazioni mie. E tutti i giorni avremo dei testi biblici, dei versetti biblici da meditare per poter davvero essere protagoniste, i protagonisti, no? Di questo misterioso incontro con il mistero. Ritornando a questa fede che non possiamo descrivere con parole, credo che il primo passo che dovremmo dare è risvegliare una sensibilità, cioè renderci conto che l'esperienza di fede è qualcosa che non si può dire, però è qualcosa che si sente, che possiamo come percepire come qualcosa che ci vibra dentro, o che ci fa brillare gli occhi, o che produce in noi un brivido, no? Perché è qualcosa che ci fa intuire una presenza, ma anche un'assenza. Vedremo che per parlare della fede bisogna tenere in conto sempre queste due esperienze molto profonde nella nostra vita. Da un lato la presenza, persone, siamo certe, sicure di qualcosa e di qualcuno, e dall'altro lato l'assenza. Questi due aspetti, questi due sentimenti della presenza e dell'assenza è qualcosa che accompagna la vita di tutte le persone, donne, uomini, giovani, meno giovani, no? Per percepire da un lato che c'è qualcosa e qualcuno, e dall'altro lato che manca ancora qualcosa e qualcuno. Per cui io credo che due termini che ci aiuteranno, che sono un poco come qualcosa che attraversa tutte le nostre, o attraverserà tutte le nostre riflessioni, è che noi parleremo di questa esperienza della fede come un'esperienza mistica, e poi vi spiegherò cosa intendo io per mistica, e politica, cioè perché questa presenza o queste presenze, queste assenze, si vivono in queste due dimensioni, no? Nella dimensione più segreta di noi stesse, di noi stessi, e nella dimensione più pubblica. Quando parliamo della società, dei nostri quartieri, delle nostre comunità sociali, percepiamo molte assenze. Manca qualcuno e manca qualcosa. Queste sono le nostre lotte, i nostri sogni per la giustizia, per creare degli spazi umani, istituzionali, più umani, più comunitari. Bene, queste sono esperienze mistico-politiche, nel senso che qui stiamo coinvolti tutti e tutte con i nostri sentimenti, i nostri affetti. Gli affetti non si vivono solo nelle relazioni interpersonali, l'affetto si vive anche nei confronti delle comunità umane, dell'ecologia, no? Del mondo intero, dell'universo. Per cui tutte queste dimensioni noi dovremmo in questi pochi giorni risvegliarle, perché sempre risvegliamo l'intelligenza, la teoria, ma risvegliamo molto poco il sentimento, il sentire, la vita, il sentire il mistero, perché il mistero non si può semplicemente pensare o non se ne può semplicemente parlare, ma quindi dovremmo risvegliare davvero questa sensibilità interiore che ci porta a vivere questo atteggiamento mistico-politico. E che metodologia useremo per poter descrivere o esprimere questa esperienza di fede. Io credo che dovremmo usare una metodologia con uno stile narrativo, una metodologia narrativa, e lasceremo che le scritture, i testi biblici, siano anch'essi narrativi. Lasceremo alla parola di Dio questa possibilità di narrarsi davvero, non solo di volerla capire, ma lasciare che lei dica di se stessa, questa sapienza, che parli di lei, come dice il libro della Sapienza, no? Che si elogi, no? Che faccia un elogio di se stessa, ma anche, e credo che questo è importantissimo, accettare nel mente che le scritture, che la parola di Dio stia in silenzio. La parola di Dio c'ha il diritto a volte di non parlare, di stare in silenzio o di parlare in un altro modo. Io credo che lo stile delle parabole che usa Gesù con i, che usava Gesù con i contemporanei e sulle contemporanee, discepoli e discepole che stavano con lui, questo stile che lui costantemente usava, no? Le parabole, era come per invitare al mistero, no? A non essere arroganti con il mistero, no? E quindi con questa esperienza di fede che, come vedremo, non serve per vivere sicuri o sicure nella storia, ma serve per vivere dentro altre dimensioni storiche più profonde. La fede non serve per essere arroganti di fronte a quelli che non ce l'hanno o che ce l'hanno in un altro modo, ma serve davvero per entrare dentro e scoprire che la vita ha delle dimensioni più profonde di quelle che possiamo percepire noi superficialmente. Per cui anche la parola di Dio ha il diritto di stare in silenzio, di tenere i suoi segreti, di custodirli. Se lei vuole, può solo restare lì, presente, senza dirlo tutto. E credo che questo è molto importante, perché c'è una tentazione dei credenti, che è la tentazione di farlo dire tutto a questa parola di Dio per poter stare tranquilli e sicuri e confermati, no? Quasi si, a volte usiamo la parola di Dio come se fosse una dottrina. La parola di Dio non è una dottrina, non è un catechismo, meno un manuale di teologia morale. La parola di Dio è un verbo, una parola, un'economia, e genera stupore, non dà soluzioni. Per cui dobbiamo imparare a stare in silenzio, perché la stessa parola di Dio, queste stesse scritture, queste narrazioni scritte, grazie alla sapienza di tante donne, tanti uomini lungo la storia, no? Ci hanno il diritto di essere silenziose. Per cui cosa faremo con questa parola di Dio? Non solo l'ascolteremo, ma io vi invito a guardarla, a contemplarla. La parola non si ascolta solamente. Bisogna starci vicino alla parola, bisogna, come facevano i medievali, toccarla prima di avvicinarsi a lei, no? Baciavano il libro prima di iniziare questa famosa lezione divina. E questo è un atteggiamento, quello di baciare un libro, che non significa quindi solo che la parola la dobbiamo ascoltare, interpretare, capire. Io credo che più che capire, secondo il verbo latino, la dovremmo comprendere, cioè prendere dentro, tenerla lì e sentire. E lo stesso farlo anche con gli avvenimenti della nostra vita, cioè questo rispetto che abbiamo davanti a questa parola che a volte parla e altre volte è profondamente silenziosa. È lo stesso atteggiamento che dovremmo avere di fronte alla nostra vita o di fronte alla storia, perché anche la storia, gli avvenimenti che ci toccano più da vicino o gli avvenimenti che ci circondano in questa storia politica, a volte sono molto silenziosi, per cui bisogna imparare, no? È necessario, credo, imparare a stare in questo atteggiamento di rispetto profondo e di speranza. Non si sta in silenzio passivamente, si sta in silenzio perché aspettiamo. E l'attesa è un atteggiamento profondamente fecondo, vigilante, sveglio, non è un atteggiamento passivo. In questo senso, entonces, io credo che in questi giorni lasceremo anche che il silenzio ci narri qualcosa. E io vi invito davvero a stare in silenzio, non come metodologia ascetica degli esercizi o del ritiro o degli incontri spirituali, sino come un gesto. Il silenzio è un gesto. Stare in silenzio dovrebbe essere, io credo, oltretutto un'attitudine, un atteggiamento di tutti i giorni. Purtroppo siamo così schizofrenici che abbiamo bisogno di giorni solenni di silenzio. Però io credo che l'invito liturgico, celebrativo, no, della vita è essere persone silenziose sempre. Per cui io vi invito davvero a creare questo clima di celebrazione della vita come ascolto, no? Della vita, come solennità dei gesti, come gusto. Questi pochi giorni li dovremmo vivere con gusto, non è semplicemente un'assenza di parole, però sì, le parole sobrie. Io credo che voi in questo mondo occidentale ci avete bisogno di parole sobrie, perché parlate troppo. A me mi impressiona quanto parlate qui, quante domande fate, sempre lo volete sapere tutto. Io già dopo i 2 o 3 giorni io già mi stanco su queste cose, per cui può darsi che risponda male anche, no? Io vi avviso, perché questa necessità sempre di saperlo tutto a me mi colpisce sempre di più e divento un po' insofferente, però cerco di camuffarlo e resisto. Ma credo che è profondamente vera la necessità, il bisogno di sobrietà della vita, la necessità di solo di vivere, perché se vogliamo soluzionare i problemi del mondo, della povertà, dell'ingiustizia, di questi conflitti assurdi creati per il potere, dal potere, dal mercato, dobbiamo essere più sobri. Qui non scappa nessuno della sobrietà della fede, della sobrietà delle relazioni, della sobrietà intellettuale. Tutto un clima di essenzialità che dobbiamo ricreare. I gesti celebrativi di questi giorni, e intendo per celebrazione non solo il momento liturgico, che può essere la celebrazione eucaristica o il momento che chiamiamo di lodi o vespri, lo che sia, ma intendo per celebrazione, cioè tutti i gesti di questi giorni, da quando pensiamo a quello che, come mangeremo insieme, condivideremo le nostre idee insieme. E credo che il gesto o i gesti celebrativi più belli sono quelli di ascoltare e di guardare, però con uno stile un po' differente, farlo un po' al contrario di ciò che facciamo sempre. Ci inviteremo ad ascoltare ciò che sempre e solo guardiamo con gli occhi. E ci inviteremo a guardare quello che sempre normalmente ascoltiamo con gli orecchi. E questo non è un'ascesi o una invenzione strana, questo sono i verbi biblici, no? Questo di vedere, ascoltare nella Bibbia, soprattutto in questo universo ebreo del linguaggio anche, no? Dell'espressione biblica, questi due verbi, guardare, ascoltare, si confondono. Non si può ascoltare se non si impara a vedere, no? A contemplare, e non si può vedere se non si ascolta. Per cui questi due verbi ci accompagneranno come i gesti liturgici principali. La parola di Dio bisogna guardarla, non, o contemplarla, non bisogna semplicemente ascoltarla, perché se no succede quello che sta narrando Gesù in questi giorni, no? Nella liturgia, queste parabole del seminatore. Un altro aspetto che mi sembra importante è che io vi inviterei a non considerare questi giorni come giorni di riposo. Io so che è difficile, perché uno in questa stagione, no, è più stanco, voi siete in vacanza, per cui avete il diritto di riposarvi, però io credo sempre che quando un gruppo si riunisce si riposa nel senso, nella gioia di incontrarsi, però il gesto principale non è quello di riposarsi, ma quello di cercare insieme. Anche perché io penso che se questo non si dà è un lusso, no? Oggi incontrarci 3 o 4 giorni per pensare. E oltretutto perché noi abbiamo questo tema pendente, no? Della nostra fede, e parlare o narrarci qualcosa di questa esperienza di fede significa o non significa prima semplicemente accomodarci, no? In uno spazio, ma piuttosto significa, come dicevo, risvegliare questa sensibilità, no? E risvegliarla perché davvero si possa sentire la vita e si possa sentire il mistero. Non faremo in questi giorni un esame di coscienza, no? O un discernimento, come si chiama in alcune spiritualità, o forse lo faremo questo esame di coscienza, però in un altro modo o con altri criteri. Io credo che questo invito a guardare e a contemplare la vita, a entrare in questa sensibilità con le luci e le ombre di questa vita, è per poter poi muoverci in essa, no? Muoverci dentro della vita. In questo senso certamente è un discernimento, come si chiama, no? In alcune spiritualità, nel senso che il contatto con il misterio e con la vita profonda ci porterà certamente a scegliere dei cammini, a fare delle opzioni dentro della nostra vita, a entrare in questo gioco etico della vita. Cioè la etica sono dei gesti, la etica non è un programma che qualcuno ha scritto per noi, ma è il nostro sogno mistico che uniamo con questo sogno di Dio nella realtà, nella storia. E il mio compito in tutto questo è secondario, è solo quello di avvicinarci insieme al mistero o di permettere che voi possiate avvicinarvi, e per questo io inviterò solo a scoprire, cioè nel vero senso della parola, a togliere tutto quello che può essere un velo che non ci permette di entrare, no, in contatto con questa realtà più profonda, no, nel suo significato più bello. E per fare questo incominciamo, io vi suggerisco un primo testo biblico, che è il testo di Matteo 27, il versetto 51. Io citerò solo dei versetti di alcuni testi, però certamente quando voi tornate a rileggere il testo, leggete tutto il testo, per esempio in questo caso tutto Matteo 27. Io mi fermo solo al versetto 51, perché mi sembra significativo per capire cosa significa scoprire e dove ci porta questo contatto con le scritture. Le scritture, o i giorni di riflessione, o gli incontri che ci abbiamo sempre, tutti i giorni, con il mistero, che è Dio, che è la vita degli altri, la vita della storia, ci porta sempre, come, o ci invita a fare questa esperienza che dice Matteo. Questo testo si riferisce alla morte di Gesù e a questa esperienza che fa la comunità di Matteo e che la descrive con una simbologia molto ricca. Dice che nel momento in cui Gesù spirò, si aprì, o si ruppe, no? Il velo del Tempio. Totalmente, no? E certamente poi continua questa descrizione con un gusto un po' apocalittico, no? Sì, tutto si è rotto, no? Primo il velo del Tempio, no? Che è qualcosa di sacro dentro questa mentalità ebrea, però poi anche la terra, il cielo, no? Cioè questa descrizione che poi leggerete tranquillamente e contemplerete. Purtroppo io credo che questo testo, no, soprattutto quando poi parla che anche le tombe si aprirono, per cui i morti salirono fuori, noi l'abbiamo preso questo testo soprattutto con questo gusto molto apocalittico, escatologico, no? Qualcosa che si riferisce agli ultimi tempi e anche con un po' di trionfalismo, no? A dire questa è l'espressione, il miracolo che fa spaventare quelli cattivi che non credono. Io non credo che in questo senso. Primo perché è una descrizione simbolica di un'esperienza intensa della comunità di Matteo che non sa come descrivere questa intensità. E quando l'esperienza è molto intensa bisogna utilizzare una certa simbologia, un linguaggio simbolico. Però è un'esperienza che loro, discepoli e discepole, avevano fatto. Questo sentimento, questo sentire il mistero così forte nel momento della morte di Gesù che gli fa utilizzare questa simbologia. Io credo che in questo c'è qualcosa di profondamente bello che dovremmo vivere sempre quando vogliamo vivere in profondità. E in quell'esperienza la comunità di Matteo e anche le altre comunità che lo descrivono in altri modi, con un'altra simbologia, però descrivono tutte questo momento solenne della morte di Gesù. Credo che la comunità di Matteo aveva capito che la vita di Gesù era rivelativa, rivelava, era epifanica, scopriva, cioè rompeva quella apparenza, perché guardate è interessantissimo, è il velo del Tempio, cioè del luogo più sacro, oltretutto la comunità di Matteo, come sappiamo, sono ebrei convertiti al cristianesimo, per cui cioè avevano tutta questa simbologia, il Tempio, non dice che si erano aperte le porte dell'impero, no, del castello, no, il Tempio, si era rotto in due, no? E comincia un altro tipo di visione. La morte di Gesù è la comprensione in un altro modo, capire e vivere un altro modo la storia. Quando si usano questi verbi nella Bibbia, si apre qualcosa, si rompe qualcosa, è l'epifania, la rivelazione di qualcosa che sta dentro, che è la cosa più importante. Per cui è l'invito a scoprire o a risvegliare, come dicevamo, una sensibilità, questa possibilità di vedere in un altro modo. Loro non avevano ancora capito bene perché la morte, sapevano solo il perché. Gesù muore con un processo politico e religioso, perché lì le due istituzioni, come sempre, come istituzioni di potere, si erano sposate, per cui avevano celebrato questo vincolo e giudicano a Gesù politicamente e religiosamente, che sono sempre queste due istituzioni un po' conflittive dentro della storia. Questo lo avevano capito, però non sapevano perché. C'era una causa che era sì sul suo comportamento, la sua forma di vivere, quello che lui aveva detto, predicato. rapidità che durerà un istante perché è molto veloce questa narrazione di Matteo, però sì, hanno l'idea che qualcosa si è rotto. E credo che questo dovrebbe essere, no? L'atteggiamento nostro, tutte le volte che vogliamo avvicinarci al significato vero della nostra vita, delle nostre istituzioni, dei nostri affari, nel senso di quello che facciamo in questa storia. È la descrizione di un brivido. Davvero qualcosa si era rotto, o davvero qualcosa stava succedendo. Per questo lo descrivono con questa simbologia. Vi indico también gli altri testi, Marco 15, 37 e 38, che usa un altro linguaggio, un'altra simbologia, Luca 23, versetti 46, 49, Giovanni 19, 30. Tutte queste comunità rivelano questa esperienza, rivelano come possono quello che hanno sentito. E la cosa bella è che questi testi hanno lo stesso sapore, lo stesso gusto del testo dell'Esodo, del capitolo 14, i versetti 19 fino al 21, soprattutto il versetto 19 e 21. È l'esperienza nell'Esodo del mare che si apre. Si aprì il mare e passarono, dice il testo. Questo testo vi invito a contemplarlo profondamente. Non è solo, cioè come un preparativo, perché prima di arrivare a questa esperienza del passare il mare che si rompe, no? Si apre perché possa passare il popolo, c'è tutto un preparativo, c'è un movimento, si muove questo angelo, no? Che accompagna questa presenza divina, che accompagna il popolo, si muove la nube, no? Questa gloria, la Shekinah, come dicono, no? Gli ebrei, no? Che accompagna il popolo. E poi si muove anche il mare. Vi rendete conto che è un invito a avvicinarci al mistero in questa prospettiva di movimento, non è qualcosa statico, il mistero si apre e ci apre, rompe, e dobbiamo essere contenti di vedere che qualcosa si apre, perché dietro a questa tenda, no? del Tempio, per esempio nel testo di Matteo, il Tempio che indicava tutta questa tradizione, no? Qualcosa di sicuro, il Tempio non si poteva toccare, anche se varie volte culturalmente han vissuto l'esperienza della distruzione, però era il castigo più grande. E invece in questo senso è necessario che si rompa. Qui non c'è né età né condizione che ci possa permettere restare sempre nello stesso punto. L'esperienza della fede e della fede viva, come direbbe anche Lutero, no? che aveva avuto questa intuizione grande del bisogno di autenticità di questa esperienza. L'esperienza della fede ci porta necessariamente a scoprire delle altre dimensioni della vita, e qui nessuna e nessuno può dire: ma io sono troppo vecchio o sono troppo giovane, tengo molta esperienza o non tengo nessuna esperienza. Credo che questo è avvicinarci o farci entrare, per questo è il primo passo che diamo questa mattina, no? Avvicinarci con questo atteggiamento alla vita, al mistero, non per essere riconfermate ancora una volta sulle cose che già sappiamo e facciamo, ma per scoprire il significato profondo di quello che già sappiamo e facciamo. Qui non si tratta nemmeno di cercare cose esoteriche, novità straordinarie, però sì di imparare sempre di più a amare la vita, no? E questa vita che mantiene il suo significato profondo dentro, no? Superficialmente. Per cui restiamo con questi testi, vi invito a tenere questo tempo più lungo di riflessione personale, nel vero senso della parola, cioè che queste cose possano lanciare i suoi riflessi, no? I loro riflessi su di noi. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava sognare. Io credo che in questo momento storico tutti gli uomini e le donne credenti abbiamo una responsabilità, che è quella, come dice qui la canzone, di un tempo sognato che dobbiamo risvegliare e che siamo obbligati a sognare. Cioè, la fede, come vedremo in questi giorni, è creativa. La fede non è qualcosa dottrinale, no? Concetti che dobbiamo conservare, è creatività. Quando diciamo che il mondo non c'ha fede, va male, io credo che sono questi giudizi un po' stupidi, però qui non è questione che va male perché non crede più in certe istituzioni, in certe gerarchie che ci sembravano invece importanti prima, no? Quello che ci fa andare male è che noi non sogniamo più, cioè siamo persone già stanche. Quindi c'è una responsabilità, c'è qualcuno che ha sognato, e noi potremmo dire che Dio ci ha dato questo sogno, Gesù ha condiviso con noi questo sogno, e noi siamo obbligate, abbiamo questa responsabilità di sognare. Per cui ascoltiamo questa canzone e poi ciascuno continua la sua contemplazione.
C'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo annegato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri, un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto per fare silenzio, guardare il passaggio del sole d'estate e saper raccontare ai nostri bambini quando è l'ora muta delle fate. C'è un giorno che ci siamo perduti come smarrire un anello in un prato e c'era tutto un programma futuro che non abbiamo avverato. È tempo che sfugge, niente paura, che prima o poi ci riprende, perché c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo per questo mare infinito di gente. Tanto che piove e da un anno non torno, da mezz'ora sono qui arruffato dentro una sala d'aspetto di un tram che non viene. Non essere gelosa di me, della mia vita, non essere gelosa di me, non essere mai gelosa di me. C'è un tempo d'aspetto, come dicevo, qualcosa di buono che verrà. Un attimo fotografato, dipinto, segnato e quello dopo perduto via, senza nemmeno voler sapere come sarebbe stata la sua fotografia. C'è un tempo bellissimo, tutto sudato, una stagione ribelle, l'istante in cui scocca l'unica freccia che arriva alla volta celeste e trafigge le stelle. È un giorno che tutta la gente si tende la mano, è il medesimo istante per tutti che sarà benedetto, io credo, da molto lontano. È il tempo che è finalmente, o quando ci si capisce, un tempo in cui mi vedrai accanto a te nuovamente, mano alla mano. Che buffi saremo se non ci avranno nemmeno avvisato. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava sognare.